Bene, ringrazio il dottor Marini. Adesso diamo la parola al presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste, il dottor Paolo Scelcia.
Grazie. Buonasera a tutti. Molte grazie al servizio adozioni dell'AS numero 6, intanto di esistere, come si dice, e poi anche di avermi invitato e complimenti per la splendida location, anche come si dice, che ci ospita. Detto questo, io che già da tempo avevo dato la mia adesione personale ed entusiasta anche a partecipare alla giornata di oggi, approfitterò del contesto essenzialmente per comunicare qualche cosa che ritengo possa interessare, per rendere più esplicito e palese quello che il Tribunale per i minorenni fa, compie, e deve cercare di farlo al meglio in questo delicatissimo settore dell'abbandono e quindi delle adozioni, che non è, sia detto per inciso, l'unico settore del quale il Tribunale per i minorenni si occupa. Voi sapete che il Tribunale per i minorenni si occupa anche del penale minorile, cioè quando i minori commettono dei reati, e si occupa di tutte quelle situazioni di disagio familiare, dove i reati commessi dai minori non c'entrano più, e che integrano la competenza civile del Tribunale per i minorenni in tutte quelle situazioni, grazie a Dio, meno gravi dell'abbandono, che però esprimono comunque un disagio familiare che si ripercuote negativamente sulla vita e sulle prospettive di crescita equilibrata di qualche figlio, appunto, minorenne. Per dirvi subito qualche cifra, vi dirò che i casi nei quali viene percepito un rischio vero e proprio di abbandono nella nostra regione ogni anno si aggirano intorno ai 25, 20-25 casi. Li conto perché è possibile, ed è possibile perché ogni procedimento di dichiarazione per l'accertamento dello stato di adottabilità di un minore italiano deve avere un inizio formale che è rimesso dalla legge a un monopolista di questa azione, il pubblico ministero minorile. Quindi questo ci consente di contare le azioni che possiamo aprire e sono all'incirca quella quantità che vi ho detto, 20-25 all'anno. Questa domanda fa aprire un processo, un vero e proprio processo, fatto di raccolta di prove, raccolta di elementi, fatto di eventuali consulenze tecniche, fatto di parti, fatto di avvocati, fatto di udienze, al termine del quale il tribunale accerta se si possa parlare di abbandono di quel minore o se invece abbandono non sia, ci sarà magari una situazione di difficoltà anche grave, ma non vero e proprio abbandono, e quindi rispettivamente concluderà quel processo o con l'accertamento dell'abbandono, quindi la dichiarazione di adottabilità, oppure con una sentenza di non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità. Questa è una fase che può durare da un minimo di pochi giorni a un massimo che vi dirò. Pochi giorni quando si tratta di abbandono cosiddetto in culla, ve la semplifico. Ci sono dei bambini appena nati che vengono per dichiarazione espressa molte volte, cioè diciamo che questo è statisticamente il caso che ricorre di più, per dichiarazione espressa della madre e in assenza di un padre, vengono appunto lasciati a loro stessi e quindi alla situazione, ad una situazione di abbandono. La madre dichiara di non volersene occupare e dichiara anche di non voler essere nominata negli atti anagrafici di nascita, che sono tutte facoltà che la legge prevede e consente. Lì abbiamo un bambino appena nato, quindi privo di famiglia, privo di genitori, perciò spesso privo di parenti, perché se non c'è genitorialità non c'è nemmeno parentela. Vedete bene quindi come la legge prescinde dal legame di sangue vero e proprio, no? In quei casi il Tribunale per i minorenni viene informato immediatamente, è sempre il pubblico ministero minorile che fa iniziare questa procedura, che dura pochissimi giorni perché c'è pochissimo da accertare. E quindi senza altri accertamenti, dice la legge, il Tribunale dichiara lo stato di abbandono. In quel punto abbiamo un bambino molto piccolo, di solito sano, molto spesso di razza bianca, che ci sono decine e decine, se non centinaia, di aspiranti all'adozione di bambini italiani che vorrebbero avere. Altra possibilità, sempre nelle adozioni italiane, è che invece un minore venga riconosciuto e cresciuto nella sua famiglia fino ad un certo punto, il punto nel quale la situazione di difficoltà della famiglia, che non inizia mai da un giorno all'altro, ma che è una progressione, diciamo verso il basso, verso il negativo, sempre maggiore, viene percepita da qualcuno, appunto, da chi circonda quella famiglia, quel minore, sono le scuole, sono gli apparati dei servizi sociali, ma anche gli ospedali, i medici, a volte i vicini di casa, gli altri parenti, segnalano questa situazione, e quando questa situazione si evidenzia come così, diciamo, grave, così irreversibile per quel bambino, ecco che allora il pubblico ministero decide di agire e chiede al tribunale per i minorenni di aprire il processo per l'adottabilità. Questo è il secondo tipo di processo che ho detto prima, che può avere una durata molto variabile. Ora, io presiedo questo tribunale, il Tribunale per i minorenni di Trieste, che si occupa di tutta la regione, da 2009. Quando sono arrivato mi sono reso conto che la durata media di questo tipo di processo, preordinato all'accertamento dell'abbandono, che prelude la possibilità di adottare quel bambino, aveva una durata media di 5, 6, 7 anni. Attualmente posso dire che la durata media di procedimenti del genere è inferiore ai 2 anni. Come abbiamo fatto? Beh, a parità di normativa, perché dal 2009 in qua non è cambiato nulla nella legge, qualche cosa è stato cambiato nel 2001, è entrato in vigore nel 2007, però nel 2009 era già tutto da un bel po' in vigore. Allora, ci siamo messi a ragionare e abbiamo, queste sono le novità che volevo comunicarvi, e abbiamo deciso questa normativa di adoperarla così. Mille cose sono quelle nelle quali abbiamo posto attenzione, posto mano, vi dico solo ovviamente le principali. Allora, la prima riguarda appunto questi tempi che non possono essere così intollerabilmente lunghi e che sono stati sempre, e in molti altri tribunali lo sono ancora, direi in quasi tutti lo sono ancora, tribunali minorili, sulla scorta o per effetto di quella che secondo noi è un errore di prospettiva. Allora, voi dovete pensare che la prima norma con la quale si apre la legge sulle adozioni dice che i figli hanno diritto a stare nella loro famiglia e che solo quando ricorre uno stato di abbandono allora hanno diritto ad un'altra famiglia. Lo stato di abbandono, dice sempre la legge, ricorre soltanto quando vi è un abbandono, per l'appunto, morale e materiale, non o, morale e materiale, e questa situazione sia divenuta, ossia ormai, irreversibile. Ora, voi sapete bene, ho capito bene, che nel concetto di irreversibilità è compreso qualche cosa che riguarda il futuro, perché è irreversibile solo una situazione presente che nel futuro non cambia. Ora, il futuro è bello ma anche brutto, perché è inconoscibile. L'errore di prospettiva che secondo noi veniva fatto prima e che viene fatto ancora molto spesso altrove, però non più a Trieste, è quello di valutare l'irreversibilità nel tempo nell'ottica della possibilità di recupero dei genitori, punto. Quindi tanto più è possibile fare qualcosa. Quando dico fare qualcosa, immaginatevelo sempre scritto fra virgolette. Fare qualcosa per recuperare, per aumentare le possibilità, diciamo, di funzione genitoriale che quella famiglia, quei genitori non hanno avuto a sufficienza o hanno al di sotto della sufficienza però adesso e in futuro. Come fa il giudice a dichiarare stato d'abbandono se non è certo dell'irreversibilità, quindi di quella prospettiva futura di irrecuperabilità? E da lì quindi tutti i tribunali per i minorenni, compreso quello di Trieste, si sono industriati, hanno incentrato tanta parte di quel processo che vi ho detto, sulla raccolta di informazioni che i servizi sociali e i servizi specialistici, quello integrato per esempio anche che esiste qui, nella AS numero 6, davano o danno per cercare di capire che cosa si può fare, sempre tra virgolette, per tirar fuori da quella difficoltà quella famiglia e quindi per sopperire, per stampellare, per puntellare, per far regredire quelle criticità genitoriali che portano e stanno portando quel bambino, quel minore, ad una sofferenza sempre più grande. E allora capite che a quella famiglia si danno tutte le chance che si ritiene di dare, fino a quando? Ma fino a quando qualcuno non dice basta, quella famiglia per tutti i tentativi che ha avuto e tutto il supporto che ha avuto non è migliorata, o peggio, magari in alcuni casi addirittura peggiorata, no? E si può trattare di una famiglia bigenitoriale, se i genitori sono due, ma anche monoparentale, come usiamo dire noi, quando il genitore è uno solo. E naturalmente questa incapacità deve riguardare non solo la famiglia, ma anche tutti i parenti di quei genitori che sono preferiti a tutto il mondo per continuare, in omaggio a questo vincolo di sangue, continuare ad occuparsi del loro nipote o quel che è, in luogo di chiunque altro, magari dei genitori, ma senza poter aprire, senza poter dichiarare un abbandono. E voi capite bene che più si moltiplicano i soggetti che hanno titolo ad occuparsi del loro minore e più si danno a loro delle chance per misurare l'eventuale irrecuperabilità della loro situazione e più i tempi dell'accertamento si allungano. Peccato che man mano che si allungano succede una cosa, che se poi, e questo è un se, che come tutti i se, compreso quello proverbiale della carriola e della ruota e della nonna, che se la nonna aveva la ruota era una carriola, allora di sé in sé si può arrivare finalmente all'accertamento che non ci sta proprio niente da fare per recuperare né quella famiglia genitoriale né quella famiglia allargata, che ha ricevuto tante di quelle chance prima di poter dire le je sont fait, rien va plus, e quindi non si danno altri tentativi, che nel frattempo sono passati 5, 6, 7 anni e quel bambino che inizialmente nessuno poteva dirlo ex ante che era abbandonato, no? Ma è che ex post, cioè dopo tutti i tentativi il processo si rivela abbandonato, si trova però in una condizione di essere esposto ad un rischio sempre maggiore a seconda dell'età che abbia raggiunto, che potrebbe essere, immaginiamo la durata di 6 anni, potrebbe essere un'età di 7 anni se il suo problema è iniziato a 1 anno, ma potrebbe essere un'età di 14 se il suo problema è iniziato a 7. Voi capite bene che a differenza di quello abbandonato in culla, che in pochi giorni, perché c'è poco da accertare, viene messo a disposizione degli aspiranti adottivi e che trova immediatamente in altrettanti pochi giorni una famiglia adottiva, questo secondo minore, più sfortunato, la famiglia adottiva rischia di non trovarla più. Rischia di non trovarla più intanto perché è più grande ed è parecchio più grande, poi perché la vita gli ha fatto, la sua vita è così piena ormai di vissuto negativo che sarà sicuramente un minore molto più problematico di quello abbandonato in culla, che è in memoria del suo stesso abbandono. Se poi si dovessero malauguratamente aggiungere anche delle problematiche di salute o psicologiche e così via, capite bene che tutto assieme, incorniciato da questa lunga durata del percorso processuale che ha portato alla dichiarazione del suo abbandono, finisce per consegnare un orfano per legge, cioè dichiarato abbandonato, al nulla, o quantomeno a una platea di aspiranti all'adozione infinitamente più sparuta di quella del bambino che vorrebbe il bambino abbandonato in culla. Ecco, allora, la nostra novità qual è? Un discorso apparentemente molto semplice, ma che però nessuno ha fatto fino a un certo momento. Per proseguire con le espressioni proverbiali, il classico uovo di colombo. Gallina, sì, certo, prima che di colombo, di una gallina. L'uovo di colombo sta nel dire, ma i tempi di durata massima del processo per giungere alla affermazione che la situazione problematica dei genitori che sta generando e ha generato abbandono materiale e morale, oppure morale e materiale, non sono quelli dei genitori, ma sono quelli del bambino. E allora ecco che questo semplice ribaltamento di prospettiva ci ha consentito di leggere e di trovare nella normativa e di leggere nella normativa degli indici temporali di non superabilità del procedimento di adottabilità che sono lì, sono scritti lì da sempre. Soltanto che non sono stati visti e montati assieme con le modalità che il Tribunale per i minorenni, a torto o a ragione, forse anche a torto, crede di vedere, disegnando un puzzle del tutto diverso. E cioè, l'irreversibilità della difficoltà familiare non si misura sui tempi dei genitori, ma si misura usando a parametro il tempo massimo che il bambino, ma meglio dire quel bambino, per le condizioni in cui lui si trova, di età, psicologiche, di salute, di vissuto, può aspettare come massimo prima di ricevere un danno irreversibile. L'irreversibilità è quella del danno del bambino, è quella che governa i tempi. Se è così, allora assume tutt'altra luce quella norma, scusate se ogni tanto vi parlo di norma, ma sapete, un giudice mi è chiamato a parlare di qualcosa, prima o dopo ci incappa. E state ben contenti che ancora non vi cito numeri e articoli di legge. Non lo farò. Ma insomma, c'è una norma nello stesso contesto della legge sulle adozioni che dice, per esempio, che quando un minore sta con una famiglia che ha delle difficoltà temporanee, questo può essere collocato fuori dalla sua famiglia presso un terzo o un'altra famiglia terza, un singolo affidatario, oppure in mancanza di tutti questi in una comunità, per al massimo 2 anni. È vero che si dice che sono 2 anni prorogabili, però la proroga è qualcosa di eccezionale. Non dice di quante volte, ma insomma fa capire che se il massimo è 2 anni, le proroghe non possono essere 2 più 2 più 2 più 2 più 2 all'infinito, se no arriviamo ai 6 o agli 8 anni che durava il processo di adottabilità prima. Ecco allora che quello diventa un indice normativo che per noi assume un significato proprio numerico preciso. Non può e non deve durare più di 2 anni il processo di adottabilità, quantomeno quello di primo grado, e a maggior ragione non più di 2 anni, proprio perché dopo ci sono processi di altro grado, secondo l'appello ed eventualmente di Cassazione. Tutto questo tempo è a rischio sulle spalle del bambino, deve passare prima di arrivare a una decisione definitiva, perché guardate che quella del tribunale per i minorenni è una decisione di primo grado, può essere impugnata, e finché è impugnabile non è definitiva. Quando viene impugnata durante il processo di appello non è definitiva, quel minore non può andare da nessuna parte ancora, e questo è un tempo che il giudice di primo grado, siccome conosce anche la legge che riguarda il secondo e il terzo grado, deve poter considerare e mettere in conto prima. Ecco perché la tematica della durata del processo e della fase processuale dell'accertamento dello stato di abbandono, la tematica del tempo, quindi del processo, è una tematica centrale, è la tematica, non ci sono tematiche più importanti. Per avere bisogno poi di arrivare a una qualche decisione sull'abbandono sì e abbandono no, noi quindi abbiamo bisogno di strumenti rapidi ed agili, li stiamo ricongegnando, ristrutturando tutti, stiamo facendo fatica, andiamo avanti passo passo con la collaborazione e la comunicazione con tutti i servizi che ci affiancano, servizi sociali e specialistici, proprio per capire la via migliore per consentire a noi di fare presto. E fare presto significa anche un'altra cosa: finire eventualmente questo percorso non plus ultra, magari con un dubbio irrisolto. Siamo a ridosso dei 2 anni, di più non si può aspettare, quello è il tempo massimo che la legge e anche la coscienza consente di aspettare. E se si arriva alla fine di questo binario con un dubbio? Guardate, i giudici vivono circondati da un sacco di cosiddette regole del dubbio. Tutti conoscete il dubbio pro reo, no? Se non si è sicuri che una persona abbia commesso una certa cosa, un certo reato, la si assolve, in dubbio pro reo, quindi a favore dell'accusato. E quando si ha un dubbio sull'abbandono o non abbandono, il giudice di primo grado che cosa deve fare? Riportarsi alla prima norma che vi ho detto della legge: sua famiglia non è abbandonata nel dubbio. Però intanto il primo grado finisce. Se a qualcuno non piace quella decisione o pensa che debba proseguire l'istruttoria, la proseguirà in secondo grado impugnandola, anche quello è un tempo che continua. Però non si può rispondere all'incertezza facendo durare il processo all'infinito, perché alla fine maturerà una decisione magari finalmente giustissima, convintissima, piena zeppa di prove e di prove dell'irreversibilità. Sarà una decisione perfetta da un punto di vista giudiziario, però sarà una decisione tardiva, perfetta e tardiva, quindi beffarda. Non c'è niente di peggio di una decisione esattissima quando è ormai inutile, nella prospettiva di chi? Ma di quel bambino dichiarato finalmente adottabile e che non troverà nessuno disposto a prenderlo. Quindi i tempi, ecco, noi siamo talmente convinti di questo che i tempi massimi di durata del processo gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e li dichiariamo subito. Li dichiariamo nel provvedimento che apre il procedimento. La legge prevede che ci sia un provvedimento formale di apertura, proprio una dichiarazione araldica. Da oggi, signori e signori, rulli di tamburi, inizia il processo per l'accertamento dell'adottabilità di questo minore tizio. Questo accertamento non è, questo proclama non è un vuoto proclama araldico, perché poi viene riempito di tutta una serie di cose, le uleie, che non vi sto a dire, che riguardano la difesa, per esempio, di tutti i soggetti di quel processo, i genitori di quel bambino, lui per primo ha diritto e ottiene un avvocato, e così via. Però noi in quel programma araldico diciamo qualche cosa che la legge non prevede venga detto. Diciamo subito, in base alla nostra scienza e coscienza e alla conoscenza che abbiamo di quel caso, di quel minore, di quel bambino, che come vi ho detto l'abbandono non nasce da un giorno all'altro, evidentemente noi conosciamo già come bambino e come nucleo, perché ha fatto già tutto un percorso di segnalazione, di sostegno e così via, che ci consente di dire, avendo una composizione come tribunale per i minorenni multidisciplinare, ecco, come la vostra equip, no? Abbiamo dei giudici magistrati ordinari, gente che ha studiato legge, che ha vinto il concorso di magistratura e poi si è specializzato in diritto minorile, quindi sa il diritto di tutti i magistrati, gli altri, più un bel po' di cose in più, quelle che li rendono specializzati. E poi abbiamo come componenti dei giudici onorari, psicologi, pedagoghi, criminologi, qualche volta psichiatri. Li abbiamo e li utilizziamo per comporre i collegi migliori possibili a seconda di quello che devono decidere. Ecco che quindi, per stimare il tempo massimo che quel bambino lì, nelle sue condizioni, può aspettare in quella situazione prima di maturare un danno irreversibile, ci consultiamo fra di noi. Molto spesso non abbiamo bisogno di periti per arrivare a questa decisione, perché i periti siamo noi, perché abbiamo una composizione funzionalmente esperta e peritale. Anche questa è una grande, enorme novità. Tutti i tribunali d'Italia per i minorenni, ancora oggi, qui e ora, compreso il tribunale per i minorenni di Trieste fino a 2 anni fa, se volevano sapere le capacità genitoriali di Pinco e di Panco, o il danno che poteva subire il minore a continuare a stare in quella situazione, lo chiedevano a un perito, che sarebbe come se il perito dell'assicurazione, per stimare il danno, nominasse un altro perito. Cioè, il tribunale per i minorenni esiste in quanto tale questa composizione perché ha all'interno le capacità professionali per venircene fuori da solo, il che significa ancora una volta, e di più, in tempi minori e con spese anche minori. Arrivati all'abbinamento, arrivati alla dichiarazione di abbandono attraverso questo percorso in un tempo limitato, oppure alla restituzione del minore alla sua famiglia, se in quel tempo limitato c'è ancora un dubbio, si apre finalmente la parte bella, nella quale, dopo il calvario familiare, che intanto quel minore esce evidentemente, processuale, da cui appunto ancora una volta esce, si trova finalmente in una situazione conclamata e dichiarata di abbandono e pronto per essere assegnato a una famiglia, molto meglio adesso perché è molto più piccolo rispetto a 3 anni fa in cui si trovava ad avere 7 anni di più. E si apre una grossa difficoltà sia per il minore abbandonato in culla, vi ho detto lì tutti lo vorrebbero, che per il minore ancora abbastanza piccolino, che è se il processo è durato solo 2 anni. Quindi anche lui lo vorranno in tanti. E adesso vi faccio un accenno ad un altro numero. Quindi, di quei 20-25 casi all'anno che si aprono, si concludono con una sentenza di accertamento dell'abbandono, meno della metà dei casi. Ora, al Tribunale per i minorenni di Trieste c'è una pendenza media di domande di adozione di persone italiane che vogliono, coniugi italiani che vogliono adottare bambini italiani, c'è una pendenza media di 400-500 domande all'anno, ognuna di quelle dura 2 anni e poi scadono, vengono riproposte, alcune prorogate. E a questo punto che cosa succede? Questa pendenza media di circa 400-500 cause, quindi di aspiranti ad adottare, deve incontrare quel singolo minore di quei 10, di quegli 8 che vengono dichiarati adottabili ogni anno. Quindi c'è un momento di abbinamento, noi lo chiamiamo così, l'abbinamento fra il minore abbandonato e una delle famiglie che vorrebbero adottare un bambino italiano. È delicatissima questa fase, è talmente delicata perché assegna a qualcuno, ad un essere umano, potere quasi divino, no? Per chi non ci crede, un potere cicognesco, va bene? Cioè, a quale famiglia portare quel bambino? Ecco. Capite bene che tutte quelle famiglie sono state valutate quando hanno presentato la loro richiesta per la loro dichiarazione di disponibilità per adottare un minore, appunto da tutte queste professionalità, qui una professionalità mista, che in qualche maniera le ha stimate, ha relazionato, le ha valutate, radiografate in tutti gli aspetti, quindi ha depositato questa relazione che finisce al Tribunale per i minorenni lì in attesa poi di essere ripescata quando si tira fuori un minore. Ma come si fa però a trovare la famiglia migliore per quel minore lì, la più adatta, in questo canestro, in questo carnet di 400-500 domande sempre pendenti? Ci vuole un sistema. Allora, cosa fa il giudice? Prima di tutto dice, vabbè, vediamo che dice la legge. La legge su questo, cioè sul governo del momento processuale dell'abbinamento, non dice nulla. E non dice nulla proprio perché sa che ha a che fare con un momento paradivino. E non dice nulla, forse, oppure, secondo me, diciamo, proprio quasi per modestia, cioè non vuole metterci mano, dice qui sono veramente affari di chi deve giudicare. E chi deve giudicare come se la cava? Ognuno a modo suo. Io conosco le prassi più diffuse e meno diffuse dei tribunali per i minorenni che ci sono in Italia, posso dirvi che sono molto diverse fra di loro. Posso dirvi che quella che ho trovato è al Tribunale per i minorenni di Trieste, dopo averla conosciuta e sperimentata per più di 2 anni, mi siete tutti testimoni che non è la prima cosa che ho toccato. Adesso, dopo 2 anni e mezzo, quasi 3, che sono lì, posso dirvi che non mi piace per niente. Non mi piace per niente, non è adeguata. E allora occorre ripensarla totalmente, e lo stiamo facendo. Il Tribunale ha bisogno di, nel mantenere sempre barra dritta sulla velocità, perché ora ci vuole, che sarebbe il colmo, aver compresso i tempi per la dichiarazione di adottabilità e metterci poi una vita per scegliere la famiglia giusta. Quindi quello che ci interessa è avere uno strumento agile, agilissimo, velocissimo, per poter individuare intanto una prima rosa di papabili rispetto a quel bambino, e secondariamente da quella la famiglia a cui verrà dato. Allora, noi abbiamo pensato, non per fare i moderni a tutti i costi, non per fare così, per scimmiottare le parole inglesi, che in generale non ci piacciono, pur conoscendolo bene, l'inglese, abbiamo pensato a un sistema di rating. Avete presente Standard & Poor's? Ecco, sono la rovina della nostra vita, no? Attualmente. E invece in questo caso... noi pensiamo che debba essere utilizzato un sistema di rating, quindi di valutazione. Valutazione, se possibile, specifica analitica di ogni coppia, a scopo, sapete che cosa? A scopo comparativo. Perché io devo tirare fuori dal canestro una rosa e non lo devono fare gli assistenti sociali, non lo devono fare gli psicologi, lo deve fare il tribunale. Perché è il tribunale che governa l'abbinamento, ed è solo lui per vincere. Quindi, per poter avere questo, stiamo congegnando il percorso, vedete il secondo punto, non è che c'è, ah no, questo è proprio altro, sì, vabbè, se verrà distribuito vedete che nel mio schema di relazione, quello che sto facendo, il secondo punto, tranquilli, fra poco sono al terzo e ho chiuso, sono 40 minuti, giusto che dovrei annoiare tutti quanti, 40 minuti, bene, sono a 32, no, un po' meno, ce ne mancano 12, ce la farò. Allora, il punto che sto trattando adesso dice così: le modalità dell'abbinamento secondo criteri di valutazione rating, appunto, comparativi, un sistema in ristrutturazione. Il sistema è in ristrutturazione, ed è in ristrutturazione profonda, perché il tribunale vuole avere degli strumenti rapidi di comparazione a scopo di cernita, di scelta rapida di una rosa, per la quale, e lì ci deve arrivare molto rapidamente, proprio guardando i numeri, stiamo facendo un database molto efficiente, a valutazione frazionata, ogni famiglia ha per noi, tribunale, 7 caratteristiche eminenti attraverso le quali essere giudicata come idoneità. 7. Ognuno di questi 7 punti avrà un suo indice di rating. Ogni famiglia finirà in un database. Nel momento in cui c'è un minore disponibile, si formerà una rosa dei primi 5, i primi 6, i primi 4, i primi 8, non ha importanza, questo lo dobbiamo decidere. Individuata quella gruppo, quella rosa, il giudice tornerà a mettere il naso all'interno di ciascun fascicolo e di ciascuna relazione, non più per rating, ma per contenuto analitico della relazione, perché è giusto, mi avete convinto, che la relazione sia e rimanga analitica. Però ci vuole una parte, magari conclusiva, nella quale ci sia un riassunto stringato che preveda solo e soltanto quei 7 punti per vincere. Perché io ho bisogno di fare un rating che mi consenta di fare la rosa, e la fa il tribunale la rosa, non la fa l'interoperativa, non la fanno i consultori, questo è già finito, cioè andrà avanti ancora un po' fino a che non avremo messo a punto tutto, però consideratelo finito, e su questo il tribunale per i minorenni di Trieste non torna indietro di una virgola. Quindi, una volta fatta il rating, a quel punto sì che il giudice delegato va a rileggersi perfettamente, corte o lunghe che siano, secondo la variegata professionalità, stile, modalità, prassi, abitudine dell'estensore della relazione e del gruppo nel quale lavora, a ciascuno la sua professionalità, non tocchiamo niente, ma vogliamo avere un sistema razionale e che sia anche trasparente. Io devo poter dire e dimostrare agli esclusi perché sono stati esclusi. altri, perché c'è gente che aspetta anni e che non verrà selezionata mai e che ha diritto per legge a chiedere quando vuole, che significa anche più volte al giorno. Voi immaginate la mia cancelleria che va avanti grazie ai volontari che ho trovato io, perché lo Stato non manda un impiegato da 10 anni, me li toglie. Che rispondono a queste telefonate ogni 5 minuti, se vogliono hanno diritto di farlo. A che punto è la mia domanda di adozione? Ring. A che punto è adesso la mia domanda di adozione? Che senso avrebbe una norma che consenta questo come diritto a chi ha depositato un'istanza di adozione, se la risposta dovesse essere quella che non può essere diversa da quella che attualmente la cancelleria può fornire? Sul fascicolo è arrivata la relazione, sta là, è arrivata 6 mesi fa, sta lì 6 mesi, starà ancora lì, poi fra 2 anni, o quello che è, 3, non so, scadrà. Questo è vero. Voi pensate che il legislatore sia così deficiente da aver scatenato questo meccanismo infernale, per cui ognuno telefona e si sente dire sempre la stessa risposta? Sta lì, è lì, per 6 anni, ce ne sono 400, sì sì, è là in mezzo, bambini, non ce n'è. Questo? No. Ovviamente il legislatore immagina che ci sia un giudice pensante che congegni un sistema di abbinamento tale da poter essere continuamente consultato e compulsato da chi ha fatto la domanda, per poter decidere della vita sua e di che fare della vita sua nel momento in cui riceve contezza della graduatoria di rating in cui si trova. Perché gli si potrà dire: guardate, la relazione è arrivata, la stiamo stimando, quello telefono dopo una settimana, l'abbiamo stimata, supponiamo che sia in 70esimi, adesso immaginiamo 70esimi, ma ancora questo non l'abbiamo deciso, no? 70esimi, perché 7 punti, 10 ciascuno 70esimi. Lei e sua moglie, insomma la vostra coppia, siete a 53 70esimi. Vi posso dire che nelle 400 domande siete al di sotto della metà. Quindi quella persona riceve questa informazione, quella coppia, e può decidere cosa fare della sua vita. A rivolgersi a lasciar perdere l'adozione nazionale e chiedere l'adozione internazionale, per esempio. Decidere di riprendere quanto aveva deciso di interrompere, pratiche per esempio di fecondazione artificiale assistita e così via. Decidere di mettersi invece a disposizione per i bambini che non verranno adottati ma che hanno bisogno di affidatari. Decide queste cose fondamentali nella vita di una persona in base alle informazioni che il tribunale gli dà quando lui esercita il suo diritto di telefonargli ogni giorno, anche più volte al giorno. Se no, diventa una cosa stupida e il legislatore, a meno che non si trovi che sia stupido, e a me non pare, almeno non in tutti i casi, non fa normalmente leggi stupide. Se le fa, nessuno le osserva. Quindi sistema in ristrutturazione significa questo. Questo naturalmente significa cambiare modalità, almeno parzialmente, non di valutare la coppia da parte dei servizi, che per legge sono loro che valutano la coppia, ma di riferire a noi il risultato di questa valutazione. Ho finito con le adozioni nazionali. Delle internazionali sarò molto breve, più breve, perché sono molto meno problematiche dal punto di vista processuale della fase italiana. Ho 5 minuti ancora. E dico questo, i tempi, perché io ho l'ossessione dei tempi. Quando ho a che fare con dei bambini, con dei minori, il mio lavoro, la cosa principale per me sono i tempi, perché non si è piccoli per sempre, non si è minori per sempre. Delle adozioni internazionali, ci sono 2 adozioni, no? Quelle nazionali e internazionali, a seconda della nazionalità del minore, non dei genitori. I genitori sono italiani. Allora, le adozioni internazionali, i tempi. Allora, intanto ci sono 3 fasi, 2 avvengono, la prima e l'ultima avvengono in Italia, la seconda, quella centrale, avviene all'estero. Noi possiamo governare o cercare di governare soltanto i tempi della prima e della terza, perché quella che avviene all'estero se la cucca il giudice estero. Quindi i tempi della prima fase, quella che va dalla presentazione della domanda di adozione, la legge la chiama in un'altra maniera, ma insomma, della domanda di adozione, al momento in cui bisogna dire che quei due richiedenti sono idonei oppure non sono idonei all'adozione internazionale, se non vado errato, contandoli tutti, non dovrebbero superare i 6 mesi e i 15 giorni. Bene. Durante i quali deve avvenire tutto, lo studio di coppia, la relazione, pare, leggendo questa norma scritta non benissimo, addirittura la preparazione della coppia all'adozione internazionale. Insomma, questa parte della normativa è fatta così male che ha reclamato e ottenuto in questa regione, grazie a Dio, la confezione di un protocollo per oliare questi ingranaggi un po' poco scorrevoli che ci sono nella legge. Protocollo che mi pare di vedere, insomma, sta dando appunto i suoi frutti. I tempi dell'adozione internazionale noi li rispettiamo per la prima fase. Normalmente, se riceviamo le informative che dobbiamo ricevere, che attendiamo dei servizi, i quali però hanno poco personale e tante cose da fare, anche loro come noi, insomma, quando rispettano i loro tempi, noi riusciamo a rispettare i nostri. Tra l'uno e l'altro, se c'è qualche sforamento, insomma, difficilmente si arriva oltre gli 8-9 mesi per la prima fase. Dopodiché da lì parte un tempo di meditazione della coppia che può durare fino a un anno prima di adire un ente autorizzato, scoprirete dopo cosa sono e cosa fanno, per andare a curare all'estero, l'estero che sceglieranno loro fra i tanti paesi del mondo disastrati dove ci sono tantissimi, a differenza di in Italia, minori abbandonati. E lì si apre quella fase di procedura estera che dura qualche dura, costa qualche costa. Poi questi numeri ve li daranno loro, li so anch'io, ma ve li daranno loro. E poi, una volta che il minore viene, dato a questa coppia in adozione o in affidamento, a seconda dell'ordinamento estero di cui si parla, finalmente può entrare, una volta ottenuta tutta una serie di autorizzazioni che non vi sto a dire, ma può entrare con questa coppia di genitori, neogenitori in Italia. Lì si apre e si chiude in tempi molto brevi, quantomeno a Trieste, la terza fase, che si conclude appunto con una sentenza di adozione oppure preliminare all'adozione che dura un annetto a seconda del documento con cui il bambino entra in Italia. Io questa ve la faccio breve perché sennò è noioso e non vi interessa. E insomma, brevissima questa terza fase. Il tutto è quanto dura, ma dipende quanto poi si spicciano all'estero, quindi non si può dire. Mediamente una volta era incredibilmente più vantaggiosa la durata, no? Adesso lo è ancora, perché comunque, tranne che per i bambini in cool, gli altri procedimenti se poi vengono impugnati, ed è la regola che vengono impugnati, perché un genitore che si porta via un figlio impugna, no? Ecco. L'unica cosa che aggiungo, poi chiudo, ci sono delle pretese extra ordinem, le chiamo così, scimmiottando i romani, però è latino vero, extra ordinem, degli stati esteri, o meglio, gli stati esteri che agiscono sotto gli stilemi della convenzione di cui vi sto parlando, sono tutti convenzionati, quindi teoricamente devono seguire tutte le stesse regole comuni. Ecco perché quando il Tribunale Criminale di Trieste riceve delle richieste iperboliche o iperbariche o fantasmagoriche da parte di questi stati esteri che vogliono sapere cose che non sono previste dalla convenzione, ma non perché non gliele vogliamo dire, perché è inutile che le chiedano, perché sono delle regole che valgono per noi e per loro. Ad esempio, ma il decreto di idoneità che avete fatto, no? Lì a Trieste nei confronti di questi minori è ancora valido? Sì, ma siccome sono passati già un anno e mezzo che è passato all'estero per lentezze loro, non è che nel frattempo magari è scaduto? Ci potete dire se è ancora valido? E avanti, richieste. Oppure ancora, sì, ma questa coppia ci potete dire se nel frattempo si è separata o è andata con un contro divorzio? Sì, ma nella relazione che ci avete mandato non si specifica questo e quest'altro, vorremmo sapere, cioè. Bene, io quando sono arrivato lì, luglio 2009, ho trovato una cancelleria iperintasata di questa pletora inutile di richieste che alle quali ben presto ho deciso di non dar più seguito, se non trasferendole in blocco alla Commissione delle Adozioni Internazionali, che è un organismo centrale previsto dalla Convenzione internazionale in Italia, e che ha il suo omologo in ciascun altro paese estero, affinché si preoccupassero loro di bacchettare le mani a questi signori che vanno a chiedere a me di spiegare delle cose previste e la cui risposta è già nella convenzione. Hanno smesso di chiedere. Bene, con questo ho finito il tempo e vi ringrazio dell'attenzione. Arrivederci.